innanzitutto grazie, come si comincia sempre così, in particolare a Martina, Marco, Gabriel che non è qua, e Luca e tutti quelli che hanno aiutato a organizzare questi due giorni. Dunque, oggi vi presento un lavoro che è la mia tesi di laurea, sostanzialmente, specialistica in antropologia, che ho presentato a Parigi, alla scuola che ho fatto. Questa è la tesi, ve la faccio passare, è in francese, però è lei. Dunque, alla base del lavoro che oggi vi presento c'è un desiderio di ricerca e di indagine riguardo a un'importante relazione che c'è secondo me tra il potere e la libertà, diciamo, in massimi sistemi. Il punto di partenza del mio percorso era quello di cercare di capire qual è lo spazio di azione lasciato agli uomini, che in tutta questa presentazione e nel mio pensiero considero come forme in costruzione continua e costante, per autodeterminarsi e per costruirsi come soggetti e per essere effettivi agenti delle loro vite e delle loro esistenze. Ho cercato di interrogarmi su questa questione attraverso un percorso di analisi che trova nell'antropologia, come dicevo, la sua metodologia e in certi testi autori di filosofia le sue referenze. Quindi alcuni nomi li nominerò, se poi ci sono qualche cosa che io do per scontato ma che non conoscete, ovviamente mi interrompete e mi chiedete. Il tutto viene a partire e in seguito a un terreno di ricerca che ho svolto in India, appunto in uno stato himalayano dell'India che si chiama Uttarakhand, nell'autunno del 2007, nel quale ho appunto avuto modo di conoscere due realtà contadine, sempre in ambito rurale, che sono sorte e nate in seguito all'attuazione della rivoluzione verde. Al centro di questo studio sono quindi i semi, come avete letto nel titolo, che sono utilizzati come strumento di analisi per cogliere appunto la relazione tra il potere e appunto l'imposizione di un certo dell'uso di certi determinati semi e la reazione della gente e quindi la creazione di banche di semi come appunto capacità di reagire e di autodeterminarsi. Quindi in primo luogo cercherò di spiegarvi un attimo molto sommariamente che cos'è la rivoluzione verde, che cosa ha implicato, poi dopo andiamo a vedere più nello specifico questi due movimenti, come si sono sviluppati, sorti, eccetera. Interrompetemi quando volete, sempre e comunque. Dunque, innanzitutto, la rivoluzione verde è una riforma economica che proponeva il cambiamento di semi da utilizzare in agricoltura, nel tentativo di aumentare la produttività del terreno agricolo e del lavoro agricolo e in tal modo rispondere alla necessità di soddisfare l'autosussistenza alimentare di paesi, soprattutto in via di sviluppo. E in India, ma non solo, dopo gli anni 50, sovrappopolamento e carenze alimentari, hanno portato, a partire dagli anni 40, ricominciamo, vengono studiati in Messico, sotto finanziamento della Fondazione Ford e Rockefeller e poi dopo che nasce della Banca Mondiale, dei nuovi semi, quindi vengono studiati e brevettati e studiati proprio in laboratorio in Messico, vengono prima applicati all'inizio degli anni 60 utilizzati in Messico, poi nelle Filippine e a partire dalla metà degli anni 60, 66 circa, arrivano in India. In seguito appunto a una grande crisi alimentare, una carestia che c'era stata. Sono semi a HIV, con le High Yielding Varieties, vuol dire alto rendimento di produttività, sono caratterizzati da una grande sensibilità all'uso dei fertilizzanti chimici, quindi il loro uso prevede sempre un abbinamento tra l'uso di questi semi e l'uso dei fertilizzanti, che deve essere ovviamente il suo fertilizzante, ogni seme ha il suo fertilizzante specifico fatto dalla sua compagnia specifica ovviamente. Devono essere certificati perché sono prodotti in laboratorio, quindi ovviamente, e di conseguenza acquistati ogni anno, sono semi che non si riproducono naturalmente, quindi richiedono di essere comprati ogni anno, i contadini non possono scambiarli, quando li comprano devono fare un contratto, firmare un contratto con la compagnia di referenza che gli proibisce di scambiare semi tra di loro, di cercare di riprodurli e via dicendo. Si coltivano attraverso una tecnica di monocultura, perché evidentemente siccome ogni seme ha bisogno del suo fertilizzante, insomma su un certo tipo di terra devi mettere solo una varietà, tutto il suo fertilizzante e questo si chiama monocultura. È necessario un buon sistema di irrigazione in quanto richiedono un massiccio dose di uso di acqua. In India, queste cose si valgono dappertutto, mentre in India in particolare, come si è applicata la rivoluzione verde, è stato a partire, cioè lo Stato, soprattutto all'inizio, lo Stato indiano, si è incaricato di aiutare l'applicazione di questo progetto e l'ho fatto attraverso il Retention Price System, che vuol dire un sistema di livellamento dei prezzi, diciamo, è una istituzione che è stata creata per finanziare le compagnie semenziarie, non so come si dice, dei semi, in modo che potessero ottenere i prezzi dei semi bassi, i prezzi dei fertilizzanti bassi, continuare la ricerca accademica, diciamo tra virgolette, riguardo i semi e nelle università. E lo Stato stesso quindi si è si è incaricato di provvedere a un sistema di irrigazione adeguato, che ovviamente nell'India rurale degli anni 70 non c'era. Quindi questo tipo di attuazione della riforma attraverso aiuti dello Stato inizia alla fine degli anni 60 e dura fino alla fine degli anni 80. Nel 91 ci sono le riforme liberali che domandano e impongono l'annullamento degli aiuti dello Stato, che vuol dire un contatto diretto tra i contadini e le multinazionali che detengono i certificati e le proprietà intellettuali sui semi, con tutte le conseguenze che questo ha potuto avere a livello di aumento dei prezzi dei semi, aumento dei prezzi dei fertilizzanti e gestione disequilibrata dei fertilizzanti stessi. E quindi degradazione del suolo, impoverimento dei contadini, usura, eccetera, eccetera. Se poi volete informazioni più dettagliate al riguardo, ne possiamo parlare dopo. Negli annexi, negli appendici della tesi ci sono tutte le tabelle con i vari numeri di aumenti e disaumenti di usi, sui quali non pensavo di parlarne adesso, ma andare avanti. La rivoluzione verde è pensata alla base per le pianure, ma questi semi vengono propagandati come, si chiamavano semi miracolosi, quindi ovviamente nell'arco di pochi anni, qualche decina d'anni, tutto l'insieme dei contadini indiani, che equivale al 70% della popolazione, quindi una bella fetta, desiderava cominciare a utilizzarli, anche se magari non abitavano nelle pianure. Nello specifico quindi anche in Uttarakhand e in particolare la regione dove io mi sono recata si chiama Garhwal ed è un distretto himalayano dello stato dell'Uttarakhand. L'Uttarakhand è uno stato nella prima Himalaya, non so se avete presente un po' la geografia dell'India, non ho una cartina, però è uno stato che va al confine col Nepal e va da montagne con picchi di 7000 metri, con la sorgente del Gange, una serie di luoghi sacri eccetera, fino a le prime pianure dove per l'appunto il Gange fa il suo ingresso in pianura, Rishikesh, non so se avete presente, e quindi tutte quelle montagne che da zero vanno a 7000. Il Garhwal nel particolare, la regione dove sono stata, è un piccolo distretto dove le montagne sono circa 1500-2000 metri, che sull'Himalaya vuol dire completamente verdi e completamente piene di alberi. Piene di alberi e di terrazzamenti, i contadini lì fanno un'agricoltura su terrazza, quindi non ci sono grandi spianate ma piccoli terrazzamenti. In Garhwal i contadini cominciano a usare nuovi semi a partire dagli anni 80. Essendo una regione montagnosa, con piccoli terrazzamenti, eccetera, eccetera, i contadini hanno da sempre, le persone del luogo, una coscienza estremamente forte del loro rapporto con la natura, quindi anche della salvaguardia della natura. E in parte a causa del fatto che Gandhi era andato in questa regione, in questa regione c'è da sempre, dall'inizio degli anni 60, una certa coscienza politica da parte della gente, nonostante siano tutti abitanti di piccoli villaggi sparpagliati, sono molto, molto coscienti dei loro diritti e delle loro necessità. Questo ha fatto sì che già negli anni 70 c'erano stati dei movimenti, un po' ecologisti potremmo tutti dirli, il primo dei quali si chiamava CIPCO, ha lottato per 12 anni contro il disboscamento dell'Himalaya, a partire dagli anni 70 fino all'83. Quando vince, possiamo dire, perché Indira Gandhi, mi sembra che era al potere in quel momento, fa un decreto che vieta il disboscamento dell'Himalaya. Nell'83, quindi, i militanti, che poi sono tutti contadini di questo movimento del CIPCO, ritornano nei loro villaggi nativi, perché decidono di continuare a essere sempre militanti, però di tornare a casa, di ricominciare a fare la loro agricoltura tradizionale o la loro a coltivare. Dopo però aver fatto 13 anni di esperienza di militanza, che voleva dire comunque marce, satyagra, che è il tipo di marcia non violenta proposta da Gandhi, in giro per lo Stato, appunto per difendere gli alberi. Quindi comunque siamo in una realtà sociale dove la coscienza politica, non voglio dire che sia maggiore che altrove, ma di sicuro è molto forte. Nell'83 quindi tornano a casa, diciamo, ed è proprio a partire dagli anni 80, quindi in questo senso frangente di tempo, che i nuovi semi vengono introdotti e utilizzati anche in questa regione montagnosa, dove quindi in teoria non sarebbero neanche dovuti arrivare. Dall'83 all'85 questi contadini sperimentano l'uso di questi nuovi sementi ibridi, di queste nuove sementi ibridi con i fertilizzanti. E da quello che mi hanno detto loro, quelli che ho incontrato, dopo una prima stagione dove i raccolti andava bene, si accorgevano che poco a poco i raccolti erano sempre meno fruttuosi, il suolo era sempre più inquinato, il cibo non aveva gusto, la tecnica tradizionale di coltura era scomparsa, c'erano ovunque monocultura per l'appunto, i contadini erano sempre più dipendenti dal mercato, di conseguenza il loro ruolo stava cambiando totalmente. È così che a partire dall'85 Vijay Jardari, che è un contadino che ho incontrato assieme a degli altri, prendono coscienza del fatto che no, non va bene, bisogna ritornare all'agricoltura tradizionale o comunque cercare di ritrovare i semi, perché si accorgono stanno scomparendo. Ed è in questo momento, quindi nell'85, che nasce questo movimento che si chiama Bij Bachao Andolan. Andolan vuol dire movimento, Bij Semi, ed è il movimento per la salvaguardia dei semi. Quindi Vijay Jardari cerca questi collettivi di contadini che facevano parte del CIPCO prima, si riuniscono e decidono insieme di cercare di ritrovare le varietà di semi tradizionali che non avevano più, perché come sapete i semi non sono come, non so, qualsiasi altra cosa che la lasci lì e resta, il seme se non lo usiamo muore. Quindi dopo 2-3 anni che non usi dei semi, queste varietà scompaiono. Noi in Europa non abbiamo più i semi tradizionali che usavamo centinaia di anni fa, perché non li usiamo più. Quindi attraverso satyagra, di nuovo, marce non violente su tutta la regione, ma marce vuol dire che magari camminano per 1, 2, 6 mesi attraverso tutte le montagne, tutta la regione, cercano di raccogliere e ritrovare e raccogliere le varietà di semi tradizionali che pensavano perdute. Li ricoltivano e allo stesso tempo diffondono il messaggio di continuare a usare i semi tradizionali agli altri contadini che incontrano. Nell'arco di 10 anni riescono a recuperare più di 300 varietà diverse di semi, e il Bij Bachao Andolan è un movimento quindi di contadini completamente auto-organizzato, non è un'associazione, non è una ONG, non è un'istituzione paragovernativa, ma un insieme di contadini che si incontra e si organizza. Possono solo essere contadini, non è possibile che ci sia il professore che va lì e decide faccio parte anch'io di questo movimento, no. È quindi un movimento grassroots, come si dice, ed è un collettivo senza leader né seguaci, è un gruppo. Ogni mese o due ci sono incontri tra i contadini dei villaggi adiacenti, dove si scambiano semi e si parlano, e ogni 6 mesi, un anno, un incontro più grande con tutti i contadini della regione. Le donne hanno una grande presenza in questi incontri, anche se, per rispondere a una prima questione, io non ho studiato le problematiche di genere, non sono andata troppo a fondo, perché c'è un enorme studio a fare qua. Le donne hanno comunque una grande presenza in questi incontri, in quanto evidentemente con la rivoluzione verde, il cambiamento di semi da usare, la necessità di comprare ogni anno i semi, c'è bisogno di soldi per comprare i semi, quindi in seguito all'inizio di quando hanno iniziato a usare questi semi, la maggior parte degli uomini dopo un po' è dovuto andare in città, in pianura a lavorare per avere soldi, perché non, l'economia di sussistenza, quindi che non ha bisogno di soldi, era cessata come regime di vita, diciamo. Le donne quindi hanno, dicevo, una grande presenza, in quanto spesso sono solo loro che lavorano la terra, non sempre ma spesso. Le decisioni sono prese collettivamente in questi incontri, se di decisioni si può parlare, in quanto in realtà essendo un movimento costituito solo unicamente da contadini, che quindi sono contadini, non è che c'è da dibattere su come ci poniamo rispetto a tale questione, perché i problemi su cui lottare, ai quali reagire, sono quelli che vengono dalla loro pratica quotidiana di essere contadini. Essendo tutti contadini, le voci passano di villaggio in villaggio, nel mentre che c'è il problema, non c'è quasi spesso, non c'è magari bisogno di attendere la riunione per parlarsi di una cosa, perché viene dalla pratica quotidiana la percezione del problema. Finanziamenti, finanziamenti, come dicevo, non è un ONG, non è un'associazione, eccetera, quindi non riceve fondi o finanziamenti, se non piccoli aiuti. Ovviamente hanno bisogno come tutti di soldi, ma non accettano finanziamenti a progetto, per esempio, perché dicono quando iniziamo a accettare finanziamenti a progetto iniziamo ad essere controllati e essere gestiti e diretti, quindi accettano soldi soltanto piccoli aiuti da cosiddetti amici, nel senso io se voglio ti posso dare 100 euro, ma se te ne volessi dare 1000 non le accetterebbero, perché dicono è comunque un'ingerenza che poi dopo potrei pretendere di dire però vorrei che li usassi per questo motivo e quest'altro, invece no, loro vogliono essere completamente autonomi di decidere su quali battaglie prendere la loro energia, usare la loro energia. Hanno una piccola banca di semi che però loro stessi praticamente rifiutano di chiamare banca dei semi. Dopo se vi faccio vedere le foto potete vedere anche la differenza rispetto alla loro banca dei semi e la banca dei semi di Vandana Shiva, perché è anche esteticamente interessante. Secondo loro, come diceva Vijay Jardari, la banca dei semi non esiste, non ha senso, è una contraddizione in termini, perché i semi non li puoi mettere lì da parte e conservare, devi piantare nella terra, quindi tutti i contadini hanno la loro banca dei semi nel loro terreno. Come fanno per i soldi? Quindi praticamente sono nuclei familiari sparpagliati per villaggi che praticano un'agricoltura di sussistenza, tendenzialmente mangiano quello che coltivano, quando hanno i prodotti che avanzano, il surplus, lo mettono tutti in comune e una volta l'anno vanno a Delhi, che è non è troppo lontana diciamo rispetto a tutta l'India, sono 5 ore di treno dalla città più vicina che è a 2 ore di autobus, che per l'India è pochissimo, tutto questo, dove c'è il Dilli Hat, è un punto d'incontro di contadini di tutta l'India, Nord India immagino, una volta l'anno, e quindi loro vanno lì e vendono direttamente ai consumatori i prodotti che hanno in sovraffiù, il ricavo che fanno lo dividono tra di loro, questo è il modo in cui prendono i soldi di cui hanno bisogno, che a cosa servono i soldi? Per pagare la scuola, comunque, perché non è un movimento, come magari ne parleremo domani sul Chiapas, non è un movimento che ha scuole autonome o cose di questo tipo, ospedali autonomi, cose di questo tipo, no, non sono arrivati fino a quel livello lì, quindi i bambini vanno nelle scuole, hanno bisogno di soldi per pagare la scuola, anche se è pubblica e costa poco. I contadini del Vijayanagaram praticano una tecnica agricola tradizionale, che si chiama Baranaja, e prevede l'uso contemporaneo di 12 varietà di semi differenti sullo stesso pezzo di terra. Quindi in totale contraddizione con il progetto di l'idea della monocultura dove ce n'è uno solo, no? Secondo loro i semi in questo modo si rinforzano l'un l'altro e si evita la carestia, perché è dovuta ad un batterio, a una malattia o al clima, in quanto se arriva un batterio prenderà una varietà, ma magari non prende le altre 10, idem il clima, se c'è secco quell'anno magari uno o due moriranno, ma gli altri 8 potranno continuare ad esserci e quindi loro avranno cosa mangiare, e evidentemente hanno in questo modo una garanzia di un'alimentazione completa e varia e secondo loro un uso massimale della terra. Io non sono un'agronoma, quindi una ricerca più approfondita a livello tecnico di tutto ciò non l'ho ancora fatta. È un movimento di ispirazione gandhiana che si recupera nella tradizione dei movimenti Sarvodaya. Il Sarvodaya è una corrente di pensiero che si sviluppa in India dopo la morte di Gandhi, quindi a partire dagli anni 50. Sarvodaya significa benessere di tutti ed è comunque una corrente di pensiero, ci sarebbe tantissimo da dire, sono non violenti, pacifisti, olistici, hanno una visione dell'uomo come elemento non centrale nell'esistenza, ma che fa parte assieme ad altri elementi come sono l'acqua, la terra, il verde e la natura di un ecosistema che bisogna rispettare e via dicendo. Per loro i semi sono la fonte della vita, la radice dell'agricoltura, assieme ad essere un alimento, un'arma di combattimento e soprattutto il simbolo dell'autonomia. La tradizione è conoscenza, nel senso che, secondo loro, queste sono loro parole, il sapere rende liberi dai bisogni e coscienti dei diritti. Vedremo dopo questo cosa vuol dire nella pratica. L'autonomia è una parola che loro stessi mi hanno tirato fuori più volte mentre parlavamo, e è un termine a doppia valenza, anche qui questa doppia valenza ha una matrice gandhiana, e cioè significa avere allo stesso tempo autosussistenza alimentare e spirituale. Non vuol dire essere religiosi particolarmente, ma avere, loro cercano una, diciamo, assenza di bisogni e di desideri che non possono essere colmati dall'interiore stesso di ogni individuo. Quindi l'indipendenza, esatto, un'indipendenza che da ciò che non è radicato nell'individuo. Quindi autonomia per questi contadini significa avere un controllo su se stessi, sulle proprie necessità, sia fisiche che teoriche, spirituali, i desideri.